Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Decima puntata. 3 gennaio. Ieri ne ho fatta una grossa. Ma, però, ci sono stato spinto e se si andasse in tribunale, credo che i giudici mi darebbero le circostanze attenuanti perché era un pezzo che il signor Marchese mi provocava senza nessuna ragione. Questo signor Marchese è un vecchio Ganimede tutto ritinto che viene dal professor Perussi, dove anche lui fa una cura elettrica, ma tutta diversa dalla mia perché lui fa i bagni di luce, mentre io fo il massaggio. O, per dir meglio, lo facevo, perché dopo questo fatto non lo fo più. Pare che a questo tale, il professor Perussi, avesse raccontato il fatto dell'automobile che fu causa che io mi ruppi il braccio, perché ogni volta che ci incontravamo, nel suo gabinetto di consultazione mi diceva: «Ehi, giovanotto, quando andiamo a fare una corsa in automobile?» E questo me lo diceva con un risolino così maligno che non so come abbia fatto a non rispondergli male. Io domando, chi gli dà il diritto a questo corvo spelacchiato, che non so nemmeno come si chiama, di mettere in ridicolo la mia disgrazia? E io non avevo tutte le ragioni di averlo preso in uggia e di accarezzare l'idea di fargli qualche tiro che gli servisse di lezione? E il tiro gliel'ho fatto ieri ed è riuscito anche peggio di come l'avevo architettato io. Bisogna sapere, prima di tutto, che il bagno di luce che fa il signor Marchese consiste in una specie di cassa piuttosto grande, dentro la quale il malato si mette a sedere su un apposito sedile e ci rimane chiuso dentro con tutta la persona, meno la testa che sporge fuori da un'apertura rotonda nella parete superiore. Dentro questa cassa vi sono moltissime lampade rosse di luce elettrica che rimane accesa e nella quale dicono che il malato fa il bagno, mentre invece non si bagna per niente e resta asciutto come quando ci è entrato, se non di più. Io, dunque, avevo visto un paio di volte il signor Marchese entrare in codesto cassettone, che è in una stanza molto distante da quella dove io facevo il massaggio, e rimanervi un'ora, trascorso la quale l'inserviente andava ad aprire la cassa e a levarlo di dentro. E lì, in quella stanza, ieri, si è svolta la mia feroce ma giusta vendetta. Avevo portato come una cipolla che avevo trovato in cucina a casa di mia sorella e, dopo fatto il massaggio, invece di andar via, sgaiattolai nella stanza dal bagno di luce dove si era recato poco prima il signor Marchese. Egli era là, infatti. Ed era così buffa quella sua testa tutta ritinta, sporgente fuori da quel cassone, che non potei fare a meno di ridere. Egli mi guardò meravigliato, poi col suo solito risolino canzonatorio mi disse: «Che viene a fare qui? Perché non andate a fare una passeggiata in automobile, che oggi è una bella giornata?» Io non ne potevo più di rabbia. Tirai fuori la cipolla e gliela stropicciai forte, forte sotto il naso e tutto intorno alla bocca. Ed era buffo il sentirla agitar gambe e braccia contro il cassone dove era chiuso senza poter difendersi in nessuna maniera e vederlo fare con la faccia le più ridicole smorfie cercando di gridare, ma inutilmente perché l'odore acutissimo della cipolla quasi lo soffocava. «E ora», gli dissi, «se permette, vado a fare una giratina in automobile». E me ne venni via richiudendo la porta della stanza. Stamani ho saputo che, passata l'ora del bagno, gli inservienti andarono per levarlo dal cassone e, vedendolo col viso rosso e tutto in lacrime, chiamarono d'urgenza il professor Peruzzi, che esclamò subito: «Questa è una crisi nervosa! Presto, fategli una doccia!» E il signor Marchese fu innaffiato ben bene, malgrado le sue proteste e le sue grida, le quali non facevano che confermar sempre più il professore della sua opinione che si trattasse di una terribile sovreccitazione nervosa. Inutile dire che il professor Perussi si è affrettato a informare dell'accaduto il suo amico e mio cognato Collalto, pregandolo di non mandarmi più a fare la cura elettrica. Ed è anche inutile aggiungere che il Collalto me ne ha dette di tutti i colori, terminando con queste parole. Bravo, davvero! Giamburrasca non poteva incominciare l'anno meglio di così! Ma, in quanto a proseguirlo, caro mio, lo proseguirai a casa tua, perché io ne ho abbastanza. Gennaio. Stamani Collalto aveva scritto al mio babbo una lettera col pepe e col sale, come ha detto lui, informandolo di tutte le mie birbanterie, sono sempre sue parole, e pregandolo di venirmi subito a riprendere. Ma poi la lettera non è stata più impostata e anzi mio cognato ha smesso il broncio e mi ha detto sorridendo: via, per questa volta ci passeremo sopra, anche per non dare un dispiacere ai tuoi genitori. Ma vada bene, eh? La lettera rimane qui nel cassetto del mio scrittoio e alla prima che mi fai ancora, io l'aggiungo alle altre e la spedisco tutte insieme a tuo padre. Regolati! Il curioso è che questo cambiamento di scena è avvenuto in seguito a un'altra mia birbanteria, per dire come dice Collalto, ma che pare abbia fatto molto piacere a mio cognato. Ed ecco come sta il fatto. Oggi, alla solita ora, cioè quando si era a colazione, è venuta la Marchesa Sterzi, quella che fa la cura per non parlare più col naso. Io, allora, ho pensato che, giacché il Collalto aveva scritto al babbo, allora credevo che avesse già impostato la lettera, potevo pigliarmi qualche altro divertimento senza pregiudicare di più la mia situazione. E colto il momento propizio, sono andato di corsa nella sala delle consultazioni. La Marchesa stava seduta in una poltrona, voltando le spalle verso la porta per la quale ero entrato io. Mi sono avvicinato, piano piano, alla poltrona e, quando le sono stato proprio dietro, mi sono chinato perché non mi vedesse. E ho gridato: Marameo! La Marchesa ha fatto un salto sulla poltrona e, quando mi ha visto accoccolato sul tappeto, ha esclamato: E là! Il gatto mammone! Ho risposto inarcando la schiena, puntandomi sulle mani e sui piedi e sbuffando come fanno i gatti. Mi aspettavo che la Marchesa Sterzi si risentisse per questo mio scherzo, ma invece ella mi ha guardato un poco con ammirazione e poi si è chinata su me, mi ha rialzato, mi ha abbracciato, mi ha accarezzato e ha incominciato a dire con voce tremante per la commozione:
oh caro, che gioia, che grande gioia mi hai recato, ragazzo mio! Oh, che grata sorpresa! Parla, parla ancora, ripeti ancora quella magica parola che mi ridà la pace dell'anima e suona al mio orecchio come una dolce promessa e il più gradito augurio che io possa mai desiderare.
Io, senza farmi pregare, ho ripetuto: Marameo! E la Marchesa, a raddoppiare le carezze e gli abbracci, mentre io, per farle piacere, seguitavo a ripetere Marameo, Marameo, Marameo. Finalmente ho capito il motivo di tanta allegrezza. La Marchesa, sentendo che non discorrevo più col naso, come la volta prima che mi aveva incontrato, mi credeva guarito e non finiva di domandarmi:
Ma quanto tempo è durata la cura? Ma quando hai cominciato a sentire il miglioramento? E quante inalazioni facevi al giorno? E quante sciacqui?
Io, da principio, le rispondevo quel che mi veniva alla bocca. Ma poi, siccome cominciavo a seccarmi, l'ho piantata lì. E soltanto quando sono stato sulla porta le ho ripetuto sempre per farle piacere. Marameo! Ma proprio in quel momento stava per entrare il dottor Collalto, il quale, avendo sentito quella parola, mi ha allungato una pedata nel corridoio, che sono riuscito a scansare per miracolo, e ha borbottato fremendo. Canaglia, ti avevo proibito di venire qui! Poi è entrato nella sala di consultazione e io, ritornando indietro per il corridoio con l'intenzione di andare in camera mia e chiudermici dentro a scanso di altre pedate, ho sentito che diceva la Marchesa Sterzi. Perdonerà, signora Marchesa, se quel ragazzaccio maleducato... Ma la Marchesa lo ha interrotto subito.
Che dice mai, caro professore? Anzi, non puoi immaginare quanto confortante sia stato per me il poter constatare i miracolosi effetti della sua cura. Quel ragazzo è guarito in pochi giorni.
Qui c'è stata una pausa e poi ho sentito il Collalto che diceva già, già, infatti è guarito presto, sa, un ragazzo, ma... spero col tempo di guarire anche lei. Non ho voluto sentir altro e invece di andarmi a chiudere in camera sono andato da mia sorella che ho trovato nel suo salottino da lavoro, alla quale ho raccontato tutta la scena. Che risate abbiamo fatto insieme! E così, mentre si rideva a crepapelle, ci ha sorpresi il Collalto, che ha riso anche lui e non ha spedito più la lettera al babbo. Giannino, ha detto mia sorella, ha promesso di essere buono, non è vero? Sì, ho risposto, e non dirò più bugie, nemmeno alla Marchesa Sterzi. Ah, ha esclamato mio cognato, badiamo bene che tu non abbia a incontrar più con lei, altrimenti c'è il caso che il bene vada a finire in male. Gennaio. Oggi ho avuto un'altra grande soddisfazione. Pare proprio che in casa di mia sorella si incominci un po' a rendere giustizia ai ragazzi. Stamani, verso le 10, è venuto da mio cognato il professor Perussi, quello che fa le cure elettriche, e siccome si sono chiusi tutti e due nello studio, io, dubitando che ci fosse qualche nuova complicazione nell'affare di quel signor marchese ritinto, al quale fregai una cipolla nel muso mentre era chiuso nel bagno della luce elettrica, mi son messo con l'orecchio al buco della serratura per ascoltare. Dico la verità. Se invece di aver sentito quel che ho sentito proprio con questo orecchio me l'avessero raccontato, non ci crederei. Per tutto l'oro del mondo. Il professor Perussi, appena entrato nello studio, dando in una gran risata, ha detto al Collalto queste precise parole. Non sai che mi capita? Quel marchese, sai bene che veniva da me a fare i bagni di luce dopo la canagliata che gli fece l'ultimo giorno quel pezzo di galera di tuo cognato, mi ha detto che in vita sua non era stato mai bene, né si era sentito così in forze come quel giorno, e che certo doveva dipendere dalle fregagioni di cipolla fattegli sul viso durante il bagno. Conclusione, ora nel mio gabinetto gli fo una cura nuovissima. Ma sentita raramente nelle cronache scientifiche di tutto il mondo, che ho battezzato bagno di luce con massaggio facciale di Allium Cepa. A questo punto hanno dato tutte e due in una gran risata, e questa è stata una fortuna perché così non hanno sentito la mia. Poi il Collalto ha raccontato della Marchesa Sterzi, e qui da capo a ridere come due matti. E pensare che spesso si sgridano i ragazzi per certe cose che, se i grandi aspettassero il tempo necessario per vedere come vanno a finire, dovrebbero invece lodarne e ringraziarle di averle fatte. 6 gennaio. Evviva la Befana! Stamani Luisa mi ha portato in camera una bella calza piena di dolci con un bel pulcinella in cima e con l'alto mi ha regalato un bel portamonete di pelle di coccodrillo. Da casa mia, poi, mi hanno scritto di avermi preparato altre liete sorprese per quando ritornerò. Per me oggi è una bellissima giornata. Viva la Befana! Otto gennaio. Sono qui, in camera mia, e sto aspettando il babbo che deve venirmi a prendermi perché, purtroppo, ieri, il Collalto gli ha spedito la famosa lettera. E quel che è peggio, con l'aggiunta delle ultime mie birbanterie. Questo è il nome che egli dà alle disgrazie che possono capitare a un povero ragazzo perseguitato dal proprio destino e che pare si diverta a ricacciarlo nell'abisso proprio nel momento in cui tenta di sollevarsi alla stima dei propri genitori e parenti. E le disgrazie, si sa, non vengono mai sole. Ed ecco, per filo e per segno, come andò la faccenda. Ieri mattina, mentre la sora Matilde era fuori di casa, andai nel suo salottino da lavoro, dove avevo visto entrare Mascherino, il grosso gatto bianco e nero prediletto da mia cognata. Sul tavolino da lavoro stava la gabbia col canarino, un'altra creatura che gode la protezione della sora Matilde, la quale, come tutti dicono, vuol molto bene alle bestie mentre non può soffrire i ragazzi, cosa questa assai ingiusta che non si spiega. E poi non ho mai capito che razza di bene sia quello di tenere, per esempio, un povero uccellino rinchiuso in una gabbia invece di lasciarlo volare libero per l'aria come è la sua abitudine. Povero canarino. Mi pareva che mi guardasse e cinguettando dolcemente mi dicesse come nel libro di lettura che avevo in seconda elementare.
Fammi gustare anche per poco la libertà che da tanto tempo m'è negata.
La porta e la finestra del salottino erano chiuse. Non c'era pericolo perciò che il canarino potesse scappare. Io gli aprii la gabbietta ed esso si affacciò girando il capino qua e là, tutto sorpreso di trovare l'usciolino aperto. Poi, finalmente, si decise e uscì dalla prigione. Io m'ero messo a sedere su una sedia col gatto sulle ginocchia e stavo osservando con grande attenzione tutte le mosse del canarino. Fosse l'emozione o altro, per prima cosa la povera bestiola sporcò un bel ricamo di seta che era sul tavolino. Ma, siccome non era finito, pensai che fosse poco male, che la sora Matilde avrebbe potuto rifarlo facilmente. Ma il gatto, forse, dando alla cosa maggiore importanza, volle punire crudelmente l'infelice canarino. Il fatto è che mi saltò via a un tratto dalle ginocchia, balzò su una sedia che era tra mezzo rovesciandola e di lì sul tavolino abbrancò il povero uccellino e lo divorò in un boccone prima ancora che io potessi pensare a impedire una simile tragedia. Però, a mia volta, volle punire esemplarmente la crudeltà di Mascherino, perché in avvenire, in simile occasione, non avesse a ricadere nello stesso difetto. Accanto al salottino da lavoro della sora Matilda c'è la sua stanzetta da bagno. Io, dunque, vi entrai e e, salito su una sedia, aprì la cannella dell'acqua fredda. Poi afferrai il gatto per il collo e lo tenni un pezzo con la testa sotto la doccia, mentre esso si divincolava come se avesse le convulsioni. A un certo punto dette un tale scossone che non lo potei più reggere e Mascherino, gnaolando in modo che pareva ruggisse, si slanciò nel salottino, facendo salti terribili intorno alla stanza e rompendo un vaso di vetro di Venezia che era lì sulla console. Io intanto cercavo di richiudere la cannella dell'acqua, ma per quanti sforzi facessi non vi riuscivo. La tinozza era già piena d'acqua e incominciava a traboccare. Peccato! Mi dispiaceva molto per l'impiantito della stanza da bagno, tutto lucido che era una bellezza, ma sfortunatamente l'acqua che già vi scorreva come un fiume trovò uno sfogo nel salottino da lavoro, dove anche io mi ritirai per non bagnarvi troppo le scarpe. Ma ci rimasi poco, perché vidi sulla console Mascherino accovacciato che mi guardava fisso con certi occhi gialli spaventosi, come se da un momento all'altro mi avesse voluto mangiare come aveva fatto col povero canarino. Ebbi paura e uscì chiudendo la porta. Passando dalla stanza degli armadi, vidi dalla finestra una bambina bionda che stava facendo i balocchi sulla terrazza del piano di sotto. E siccome la finestra era molto bassa, mi venne il pensiero gentile di fare una visita a quella bella bambina e mi calai di sotto.
«Oh!»
esclamò la bambina.
«Chi sei? Non sapevo che la signora con l'alto avesse un bambino!»
Io allora le dissi chi ero e le raccontai la mia storia che pare la divertisse immensamente. Poi mi fece passare in una stanzetta vicino alla terrazza dove aveva le sue bambole e me le fece vedere tutte, spiegandomi in quali circostanze le aveva avute e chi gliele aveva date e via dicendo. A un tratto, però, cominciò a venir giù dell'acqua dal soffitto e la bambina chiamò la sua mamma dicendo:
«Mamma! Mamma, piove in casa!»
La mamma accorse e rimase molto sorpresa di trovarmi con la sua bambina, ma io le spiegai la cosa ed ella, che doveva essere una signora molto ragionevole, sorrise dicendo:
«Ah, si è calato dalla terrazza?
Ecco un ragazzo che incomincia presto ad avere delle avventure galanti!» Io le risposi molto gentilmente. E poi, siccome ella si mostrava assai impensierita per l'acqua che veniva giù sempre più abbondante dal soffitto, le dissi:
«Non tema niente, signora, non piove in casa.
Io credo che quest'acqua venga invece dalla stanza da bagno di mia cognata, dove ho lasciato il rubinetto aperto.»
«Ah, ma allora bisogna avvertire di sopra. Presto, Rosa, accompagnate questo signorino dalle signore con l'alto e avvertitele che hanno la stanza da bagno allagata.»
Rosa, che era la cameriera, mi accompagnò infatti di sopra e venne ad aprire il servitore di mio cognato. Ma fu inutile avvertire, perché proprio in quel momento era tornata di casa la sora Matilde e s'era accorta di tutto. Il servitore di Collalto si chiama Pietro e ha un fare così serio e una voce così grave che fin dalle prime volte mi ha dato sempre una grande soggezione.
«Guardi»,
mi disse con un tono solenne che mi fece fremere da capo ai piedi, 5 cose aveva la signorina Matilda alle quali teneva molto e che erano, si può dire, le cose che avesse più care al mondo. Il suo canarino, che aveva allevato lei. Il suo bel gatto bianco e nero, che aveva trovato e raccolto per la strada lei stessa quando era piccino. Il vaso di vetro di Venezia, che era il ricordo di una sua amica d'infanzia che è morta l'anno passato. Il ricamo di seta, al quale lavorava da 6 anni e che voleva regalare all'altar maggiore della chiesa dei Cappuccini. E il tappeto del suo salottino da lavoro, un tappeto vero persiano che le aveva portato il suo zio da un viaggio che fece. Ora il canarino è morto. Il gatto è in agonia ed ha di stomaco tutta roba gialla. Il vaso di vetro di Venezia è in 1000 bricioli. Il ricamo di seta è rovinato e il tappeto vero di Persia è tutto scolorito dall'acqua che ha allagato il salottino.
Tutte queste cose le disse lentamente e con aria dignitosa e mesta un tempo, come se raccontasse una storia misteriosa di paesi e di tempi lontani. Mi sentivo così avvilito che balbettai. Che devo fare?
Io,
soggiunse Pietro,
se avessi la disgrazia di essere nei suoi piedi, li adopererei per ritornare a Firenze, di corsa.
E disse questa freddura con una voce funebre che mi fece rabbrividire. Eppure, in fin dei conti, il suo consiglio mi parve il solo che mi offrisse una via di salvezza nella critica situazione in cui mi trovavo. Avrei voluto andarmene subito, sicuro come ero di non incontrar nessuno dei miei parenti, ma potevo partire lasciando in mani nemiche queste pagine alle quali confido tutta l'anima mia? Potevo abbandonarti, giornalino mio caro, unico conforto di tante vicissitudini della mia vita? No, 1000 volte no. Zitto, zitto. In punta di piedi salì nella mia cameretta, mi misi il cappello, presi la mia borsa e ritornai giù, pronto a lasciare la casa di mia sorella per sempre. Ma non feci a tempo. Proprio nel momento in cui ero per varcare la soglia di casa, Luisa mi agguantò per le spalle esclamando: «Dove vai?»
«A casa»,
risposi. «A casa?
A quale casa?»
A casa mia, dal babbo, dalla mamma e dall'Ada.
E come fai a prendere il treno?
Non prendo il treno, vo' a piedi.
Disgraziato, a casa andrai domani. Collalto ha spedito al babbo in questo momento la lettera alla quale non ha aggiunto che queste parole. Stamani Gian Burrasca in meno d'un quarto d'ora ha fatto tante birbonate che ci vorrebbe un volume a descriverle. Venga a prenderlo domattina e gliele dirò a voce. Mi sentivo accasciato sotto il peso delle mie sventure e non replicai. Mia sorella mi spinse in camera sua e, vedendomi in quello stato, cedette a un sentimento di pietà e, passandomi una mano sul capo, esclamò: «Ma Giannino, Giannino mio, come hai fatto a far tanti danni in pochi minuti che sei rimasto solo?»
«Tanti danni?» risposi singhiozzando.
«Io non ho fatto niente. È il mio destino infame che mi perseguita sempre perché son nato disgraziato.»
In quel momento entrò il collalto che, avendo udite le mie ultime parole, esclamò a denti stretti:
«Disgraziato? Disgraziati sono quelli che devono tenerti in casa. Ma per me, questa volta, puoi star sicuro, è una disgrazia che finisce domani.»
L'accento ironico di mio cognato mi fece tanto rabbia in quel momento che le lacrime mi si seccarono a un tratto negli occhi e scattai.
«Sì, disgraziato! Qualche volta è vero, mi è successo di far del male che poi è riuscito in bene per gli altri, come il fatto di quel marchese che faceva i bagni di luce e dal professor Peruzzi, il quale guadagna ora dei bei quattrini con la cura della cipolla che ho inventato io.»
«Ma chi te l'ha detto?»
«Lo so e basta! Come quell'altro fatto della Marchesa Sterzi, alla quale ho fatto credere che tu mi abbia guarito dalla voce nasale.»
«Zitto!
No,
non voglio stare zitto. E siccome quel fatto ti fece di molto comodo, così tu non mandaste la lettera a casa mia per non dare un dispiacere ai miei genitori. Succede sempre così. Quando il male che può fare un ragazzo vi torna utile, voi altri grandi siete pieni di indulgenze. Mentre poi se facciamo magari qualche cosa a fin di bene che ci riesce male, come è successo a me stamani, allora ci date tutti addosso senza remissione. Come? Ardiresti di sostenere che quel che hai fatto stamani era fin di bene? Sicuro. Io volevo far godere un poco di libertà a quel povero canarino che si era annoiato di star sempre rinchiuso in quella gabbia. E forse è colpa mia se il canarino appena fuori ha sporcato il ricamo di seta della sora Matilde? Allora il gatto l'ha voluto castigare e gli è saltato addosso. È colpa mia se il mascherino è troppo severo e si è mangiato il canarino? Per questo fatto si meritava una lavata di testa e io l'ho messo sotto la cannella dell'acqua. È colpa mia se l'acqua gli ha fatto male allo stomaco? È colpa mia se ha rotto il vaso di vetro di Venezia? È colpa mia se non riuscendomi di chiudere la cannella del bagno l'acqua ha allagato il salotto e ha fatto scolorire il tappeto di Persia della sora Matilde? E poi, io ho sempre sentito dire che i tappeti veri di Persia non si sbiadiscono. Se sei sbiadito vuol dire che non era persiano.
Come non era persiano?
Urlò in quel momento la sora Matilde entrando in camera di mia sorella come una bomba.
Anche le calunnie! E che calunnie! Si osa calunniare la buon'anima di mio zio Prospero, che era un galantuomo, incapace di regalarmi un tappeto persiano falso! Ah, quale profanazione, mio Dio!
E la sora Matilde appoggiò un gomito sul cassettone, alzando gli occhi al cielo e prendendo una posa malinconica che mi è rimasta così impressa da poterla riprodurre come un ritratto con la fotografia e che, lì per lì, mi fece proprio ridere.